Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
Buonasera a tutti, buonasera Alessandro.
Ciao, buonasera Claudia.
Ti presenterò tra un attimo perché volevo iniziare questa puntata parlandovi di un'iniziativa davvero molto interessante che il Ministero dell'Istruzione organizza ogni anno. Parlo delle Olimpiadi di Economia e Finanza. Come dice il nome, sono delle grandi sfide con cui i giovani si confrontano e i risultati sono stati straordinari e parlano di un grande potere della scuola di trasformare gli studenti di tutta Italia, da nord a sud, dalle scuole di periferia, quelle delle grandi città, dai licei agli istituti tecnici e professionali in campioni. E quest'anno c'è stato un risultato inatteso, parlo di questa notizia perché c'è proprio questo risultato, una studentessa ha vinto per la seconda volta le Olimpiadi, sovvertendo così le statistiche nazionali secondo cui le ragazze sanno meno di finanza dei ragazzi. La studentessa ha dichiarato: molte volte ho pensato di non essere all'altezza delle aspettative e di non potercela fare. Per questo, quando sono riuscita a vincere, ho anche acquisito molta più fiducia in me stessa e nelle mie capacità. Ecco, le parole di questa ragazza sono anche una testimonianza molto importante perché confermano quello che i dati hanno sempre mostrato, e cioè che esiste una profonda differenza di genere nelle conoscenze finanziarie. Adesso ti presento, sono qui con Alessandro Fatichi, che è un consulente finanziario ed è anche il creatore del podcast di finanza più importante d'Italia, La Finanza Amichevole. La Finanza Amichevole, ha anche scritto un libro, quindi è pratico da leggere e per informarsi, che poi ha anche uno scopo benefico questo libro, ma ne parleremo magari dopo. E il tuo scopo qual è? Quello di rendere la finanza un argomento che è considerato ostico alla portata di tutti. Ciao Alessandro, ti lascio la parola.
Ciao Claudia, grazie prima di tutto per avermi invitato. E il progetto Finanza Amichevole, appunto come hai detto te, nasce da un'idea di qualche anno fa, che poi ho deciso di mettere in pratica definitivamente a fine 2018, proprio per questo concetto di base, e cioè di quella che è la non conoscenza finanziaria in Italia, che purtroppo, sia per quanto riguarda i giovani, ma anche e soprattutto i meno giovani, è decisamente marcata. Quindi il progetto nasce proprio su questo intento, partendo proprio dalle basi, sotto forma di pillole finanziarie, quindi non troppo lunghe e non troppo pesanti, perché sappiamo che gli argomenti finanza sono sempre particolarmente complessi e anche ostici, se vogliamo, però nel quotidiano ognuno di noi tratta di finanza, da un bilancio familiare, da far quadrare i conti, da programmare gli studi per i figli, però anche sotto questo aspetto dobbiamo in Italia lavorare molto, perché ci sono dati oggettivi sotto tutti i punti di vista, sia perché ci portiamo retaggi storici passati di troppo, se vogliamo, assistenzialismo sotto tutti i punti di vista, o che si parli statale o anche di certezze sugli investimenti, sui tassi di interesse, sui i tassi sul conto corrente. Quindi questo ci ha fatto un po' collare un po' troppo sugli allori e non ci ha fatto approfondire quelle che sono le realtà di tutto il mondo finanziario, di quello che è l'investimento finanziario. E quindi da fine 2018 ho deciso di partire con queste pillole finanziarie, da un punto di vista appunto sia video ma soprattutto podcast, che è anche più fruibile, anche più comodo, perché un file audio è anche più facile da ascoltare. E quindi siamo arrivati a questo punto, che dopo 2 anni e mezzo, devo dire, il progetto sta andando avanti e sono decisamente soddisfatto dei risultati ottenuti.
Ecco, cosa dicono i dati? Allora, per quanto riguarda, diciamo, la situazione italiana e in particolare delle donne, perché l'argomento che affrontiamo io e te qui, esatto, ha questo risvolto rosa, perché io lo ritengo molto importante, l'indipendenza economica, perché per una donna è proprio fondamentale per fare delle scelte di vita, per decidere dove abitare, con chi abitare, cosa fare, e se non c'è questa indipendenza economica salta tutto. Quindi è un argomento che io ci tengo veramente tanto, e quindi ti ringrazio tantissimo di essere qui.
No, hai detto una cosa giusta, è che se vogliamo allargare un po' questa analisi, è chiaro, dipende anche molto da quella che è il concetto appunto dell'indipendenza economica, e quindi per una donna, anche per quello che è il nostro passato, è sempre stato tutto molto, dipendeva tutto molto dal lavoro maschile, marito, fidanzato, compagno che sia, della meno possibilità di lavorare e di essere indipendente da parte delle donne. È chiaro, anche tutt'oggi, a parte il fatto che hai detto, che hai raccontato te in apertura sulle Olimpiadi, e fa piacere appunto che sia stato vinto per la seconda volta da una ragazza, l'aspetto finanziario fatto 100 per quanto riguarda le donne, le percentuali anche raccolte dall'OCSE, che ovviamente è l'organizzazione che si occupa della cooperazione internazionale, di quello che sono gli sviluppi anche finanziari dei paesi, e elaborati anche da Banca d'Italia, dicono che comunque la conoscenza di finanza per quanto riguarda le donne, siamo su un valore di 100, siamo intorno a un valore di 20-24, quindi un valore decisamente basso su quella che è la conoscenza proprio del mondo degli investimenti. Sul lato femminile c'è più la parte relativa, se vogliamo, un po' alla gestione familiare, ai mutui, ai prestiti, all'acquisto dell'automobile, perché necessito di un prestito per comprare la macchina, quindi una conoscenza di questo tipo sì, ma manca la conoscenza quella proprio finanziaria, cioè dell'investimento di dei miei risparmi o dei risparmi della mia famiglia, perché anche negli anni quando ero ragazzo io, chiaro, molte mamme stavano a casa, erano casalinghe, si occupavano dei figli, quindi si occupavano della gestione della busta paga del padre che portava a casa, e che era per una gestione, se vogliamo, di mettere entrate e uscite, quindi di quelli che erano, come si dice, mettere insieme, come diceva mio nonno, il pranzo con la cena, per usare un'affermazione anche un po' buffa, se vogliamo. È chiaro che con tutto lo sviluppo economico è aumentato anche dopo gli anni 70, 80, 90, quello che è anche il benessere economico. Le donne, ovviamente, in questo caso hanno iniziato a lavorare molto di più, e quindi a occuparsi anche di quello che è la propria gestione finanziaria, però nonostante questo ancora la gestione del risparmio e degli investimenti dati alla mano è sensibilmente bassa rispetto a quello che è una prerogativa, se vogliamo, quasi totalmente maschile, la gestione dei risparmi e degli investimenti. C'è comunque un cambiamento in atto, questo sì, perché anche da un punto di vista, prendiamo il mio settore, la parte finanziaria, anche da parte di grossi e importanti istituti di credito, ci sono donne che hanno ruoli apicali, cioè di comando, e che sono a gestire quello che è la parte finanziaria stessa di importanti istituti di credito. E questo è un fattore sensibilmente positivo, perché per un discorso proprio di parità di trattamento in generale, perché a volte se ne parla di tante disparità tra uomini e donne, che ci sono state, ci sono dei miglioramenti. Certo è che però questo aspetto, per tornare un po' a quello che riguarda la finanza amichevole e riportato anche sull'aspetto femminile, è un qualcosa che ancora dobbiamo lavorare molto in Italia, perché come detto siamo cresciuti con dei retaggi di sicurezza e di certezze e che quindi l'investimento dei nostri risparmi viene meno, sì, ma li lascio lì fermi sul conto corrente, almeno non perdo. E uno poi deve analizzare il concetto dell'inflazione e di quanto tenere fermi i soldi infruttiferi, di quanto potere di acquisto si perde su quelli che sono i nostri soldi che non investiamo. Che sono
mi messo in crisi, adesso devo andare a spostare i miei soldi dal conto corrente.
Che sono, se vogliamo, aspetti basilari, però sono concetti che ancora non sono molto chiari. E cioè, da dire, se io lascio i soldi fermi sul conto corrente e ho 10 e vedo sempre 10, cosa vuol dire che perdo a tenerli lì fermi? Perdo il potere di acquisto, perché comunque l'inflazione, che è la crescita, se vogliamo, per semplificare quello che è il valore del bene che io acquisto, l'inflazione, anche se poco, ma c'è sempre tutti gli anni. Con una crescita economica più alta, quando non c'è crescita economica, può rimanere anche sostanzialmente stabile. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che io, per comprare lo stesso oggetto oggi, può darsi che tra 3 anni, invece di non mi ci vuole 10, ma mi ci vuole 12. Ma se io sul conto corrente ho lasciato sempre i miei 10, ma per comprare lo stesso oggetto mi ci vuole 12, quei 2 li ho persi come potere d'acquisto. Per acquisirlo come potere d'acquisto devo investirli per poter farli rendere, di modo che il mio potere d'acquisto rimanga sempre in linea con quelli che sono i prezzi. Quindi per fare un discorso, se vogliamo, un pochettino più tecnico. Però per tornare a quello che è che ci interessa a noi sul discorso della finanza legata alle donne, una cosa positiva è quella che hai detto all'inizio, e cioè le donne giovani che studiano economia, studiano finanza e che si approcciano al mondo finanziario in un modo diverso a quelle che sono le passate generazioni. E quindi quello che è l'interesse verso l'investimento, l'interesse a far fruttare i propri risparmi e a capire in maniera un po' più approfondita su quelli che sono i temi in generale della finanza. Questo è, però, bisogna anche formare le vecchie generazioni, perché comunque sia, sempre di finanza si parla, e è giusto anche che ognuno di noi abbia un miglioramento sulla cultura finanziaria. Quello lo dico spesso e l'ho detto spesso anche sia nei podcast o anche in episodi di un certo tipo, una parte della colpa ce l'ha sia il retaggio storico a livello di assistenzialismo statale, ma anche chi in parte ha svolto la mia attività, nel senso lavorando in ambienti finanziari, dove più che fare consulenza e informare la clientela, hanno venduto prodotti. E quindi la vendita nuda e cruda di un prodotto, ma senza entrare nel merito se quel prodotto poi era corretto e giusto per quel cliente lì. Quindi anche da questo punto di vista, quindi non è stata fatta una formazione o una cultura finanziaria corretta. Poi, per tornare ai nostri argomenti, quando poi sull'argomento donne dice sì, no, ma le donne di per sé tanto di finanza non se ne occupano, oppure stanno meno dietro, e questo ha ulteriormente implementato quella che è quella percentuale che si diceva prima di non conoscenza finanziaria da parte delle donne.
Ma quando è che dovrebbero insegnarla questa cultura finanziaria?
Questa, avendo insegnato nelle scuole medie per un periodo come volontario, tramite un progetto di un istituto di credito dove lavoravo una 15 d'anni fa, ho verificato sia il concetto che dovremmo partire praticamente dalle elementari, con i concetti base di finanza, per essere perfetti. Ma già se si riuscisse a partire dalle scuole medie si sarebbe già a un livello ottimale, perché già vediamo che nelle scuole medie si trovano i ragazzi che hanno un interesse specifico e che li invogli anche a informarsi. Già nelle superiori, gli ultimi anni delle superiori, se uno non ha avuto una formazione precedentemente trasmessa da amici piuttosto che dai familiari, si inizia già a prendere i retaggi. Esempio pratico, dice, ma il concetto dei soldi, del denaro, di come si fa a guadagnarli. Bene, dice, no, ma io quando vado a fare shopping vado con la mamma perché
paga.
Sì, ma quei soldi lì la mamma come ha fatto a prenderli, o il papà? Quindi e già si arriva alla maggiore età con dei concetti dati per scontato, se vogliamo. Quindi prima se ne parla tanto in Italia, ma una vera cultura finanziaria nelle scuole non c'è, è un dato oggettivo. Ci sono delle formazioni ogni tanto, se ne parla, qualche istituto approfondisce un po' di più il concetto, ma ancora fatto in maniera, se vogliamo, metodica, come del resto, cioè, in Italia, meno male, abbiamo tolto l'educazione civica, quindi potremmo aprire un altro dibattito abbastanza, insieme all'educazione civica potremmo tranquillamente di pari passo unire l'educazione finanziaria, che se vogliamo ci sono anche delle similitudini su entrambi gli argomenti, e questa potrebbe essere una cosa a livello proprio di pubblica istruzione, di portare avanti la parte sia civica che la parte finanziaria di gestione dei risparmi e del concetto proprio vero della finanza.
E tornando alle donne, io sono per le mie quote rosa, quindi tiro l'acqua al mio mulino. Torniamo a noi donne. Allora, noi abbiamo voglia di imparare a gestire i nostri risparmi. Quindi, da che parte si comincia?
Allora, si comincia, sembra una risposta scontata, se vogliamo, ma in realtà non lo è. Uno può documentarsi, ci sono tantissimi strumenti oggi, grazie a internet e quant'altro, per potersi documentare, e che quindi uno, partendo proprio da quello che sono gli strumenti base, può iniziare sia, se vogliamo, in maniera autodidatta. Però do un consiglio che do anche a molte persone, ma alle donne in particolare, è quello che, se quando uno, anche il concetto dell'andare in banca ora o da un consulente finanziario è cambiato molto anche nel corso degli anni, soprattutto l'andare in banca non c'è più un riferimento, però di fare domande anche più specifiche al nostro referente, dove abbiamo il nostro conto, fra virgolette. Poi, se questo referente, è chiaro che non ci dà delle informazioni che siano eccessivamente corrette o approfondite, è chiaro che dobbiamo andare a cercarle da altre parti. Però una cosa che sicuramente dico è cosa non fare, perché oggi internet propone guadagni facili facendo trading sulle valute, comprando titoli con pubblicità altisonanti perché il miliardario ha comprato questo titolo che è salito e quindi tutti a comprare quel titolo lì. Quindi tutta quella che è la pubblicità e tutto quello che è il concetto del guadagno facile, assolutamente da starne alla larga, perché si deve partire sempre da un concetto della pianificazione, e cioè in base a quelli che sono i miei introiti, quanto devo dedicare al risparmio mensilmente, quindi non quando ne avrò bisogno, perché un'altra cosa che dobbiamo cambiare soprattutto nell'aspetto femminile, questo se vogliamo è un pochettino più marcato, perché o se c'è un marito o un compagno, sì, ma ci pensa lui, E poi una persona si può trovare nella difficoltà che ci ha pensato qualcun altro, ipotesi, una donna può essere anche sempre più dipendente economicamente da un uomo, sia sotto l'aspetto, e lo hanno ridimostrato purtroppo le statistiche di questo ultimo anno, di quante di persone che hanno perso il lavoro e quante donne hanno perso il lavoro, che e i valori sono molto più alti di quelli degli uomini, purtroppo. Sì. È un dato oggettivo. E per tornare al nostro discorso degli investimenti, è quello: sì, ok, d'accordo, mi devo fidare o della persona che ho accanto o della persona, però l'indipendenza e l'autonomia è alla base di tutto, e quindi quello che anche può sembrare poco mensilmente, anche una qualsiasi persona, ma le donne in particolare, devono farlo, perché l'autonomia economica, autonomia finanziaria, essere coscienti di quello che è il proprio potere d'acquisto e non esclusivamente dipendere da noi maschietti, ma generalizzo ovviamente il concetto, perché comunque sia l'aspetto finanziario è l'aspetto fondamentale. Quindi l'essere indipendenti, essere autonomi, essere coscienti è alla base di tutto. Sulla finanza dobbiamo lavorare di più, sull'aspetto della finanza, di aumentare quella che è la conoscenza, però la conoscenza si aumenta prevalentemente con l'informazione. Anche se può sembrare o possono sembrare argomenti ostici, è giusto approfondire questi concetti, che poi se li vediamo sotto una luce diversa si trova anche spunti interessanti. Non si deve vedere solo numeri astratti, antipatici o quant'altro.
Ma noi li faremo diventare amichevoli a tutte le donne dell'arte del comunicare. E infatti i prossimi appuntamenti?
Allora, i prossimi appuntamenti saranno legati sia sempre al concetto della pianificazione, legata a quello che è, per fare l'esempio più semplice, dai piani di accumulo a quello che può essere la previsione, legata all'aspetto previdenziale, perché per tornare al discorso che si faceva prima sull'assistenzialismo, oggi ancora si crede di avere delle garanzie quando si andrà in pensione. Soprattutto per le nuove generazioni, le garanzie non ci saranno da un punto di vista statale. Quindi prima si parte con una corretta formazione e pianificazione anche previdenziale, e meglio ci si trova dopo, che si parli di fondi pensione, di piani di accumulo, ma qualcosa che è impostato sulla previdenza, quello tutti lo dobbiamo fare. Le donne ancora di più, per le non tutele che abbiamo sotto certi aspetti detto prima. Per tornare poi sotto questo argomento, anche un altro aspetto fondamentale è tutto quelle che sono le garanzie da un punto di vista assicurativo, quindi sia le coperture anche se ho un infortunio, danni, se ho una perdita di lavoro, qualsiasi cosa che mi tuteli in caso se accade l'imprevisto. Quindi è più facile che accada sulle donne che sugli uomini, purtroppo. Questo ribadisco un dato numerico oggettivo, e quindi anche questo rientra nella pianificazione, cioè che ogni mese, se vogliamo, qualcosa dobbiamo dedicare per tutelare quello che può essere il nostro futuro e i nostri eventualmente imprevisti che abbiamo, perché è l'imprevisto che di solito ci mette KO. Però okay, se a volte porto l'esempio più semplice, quando anche si parla della pianificazione eventualmente anche per i figli, per l'università, vacanze, studi all'estero, master o quant'altro, che sono cifre importantissime se le vediamo tutte insieme. Ma se quando il figlio nasce e iniziamo a pianificare un certo tipo di risparmio, ci si accorge che quando ha 18-20 anni ha il suo gruzzoletto per potersi fare le vacanze all'estero, per potersi fare i master piuttosto che fare l'università. Rigirare il concetto sulle donne è esattamente lo stesso, e cioè quello sulla pianificazione, su quello che può essere l'imprevisto o quello che voglio ottenere per avere la più completa indipendenza economica per le cose che uno può fare, perché oggettivamente è vero che ci sono anche tante situazioni familiari dove oggi per problemi economici ci sono anche matrimoni che o rapporti che sono uniti esclusivamente per una questione finanziaria, e che l'anello più debole, in caso il rapporto dovesse finire, avrebbe ovviamente delle ripercussioni troppo forti, e questo non va assolutamente bene.
Quindi noi ci impegniamo qui con Alessandro di fare questo piccolo percorso di educazione finanziaria. Voi lo potete trovare ai link che io vi ho indicato, ma se li vuoi dire tu anche a voce, dov'è che ti possono trovare?
Allora, la cosa più semplice è su qualsiasi motore di ricerca digitare La Finanza Amichevole, e quindi sia appare sia la parte del sito web, sia la parte relativa a tutti i canali podcast dove potete ascoltare le puntate settimanali, e poi anche se vi fa piacere, visto che lo hai citato, il libro, ma perché non è un discorso di ritorno economico, perché tutto il ricavato del libro, che non è altro che la raccolta di tutte le puntate che ho fatto, trasformate in libro, però il libro va tutto in beneficenza a favore dell'associazione Dravet Italia, che si occupa dei bambini che hanno la sindrome di Dravet. Quindi, oltre che fare formazione, che comunque è scritto in maniera molto semplice, molto lineare, molto schematica, senza troppi termini tecnici, è un qualcosa che comunque va a vantaggio di persone che hanno bisogno.
Quindi adesso indicherò bene il link al libro dove possono trovarlo.
Grazie.
Allora Alessandro, finiamo questa puntata e vi diamo appuntamento alla prossima. Vi comunichiamo nei prossimi giorni la puntata, il giorno e l'orario.
E i temi che affronteremo.
E i temi, bravo. Va bene, grazie a tutti per averci seguito e grazie a te per la tua disponibilità.
Grazie a tutti e grazie Claudia. A prestissimo.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.